Ci siamo trovati in settimana per preparare il cammino di Quaresima, che è molto impegnativo, è molto ricco anche. Ci siamo trovati per predisporre delle tappe sia di predicazione, quindi siamo abituati a preparare insieme la predica in maniera da fare un percorso, no? Sia di celebrazioni, di riti, di liturgie, sia di solidarietà, di gesti di carità. E poi pensando ai bambini, ai ragazzi, pensando agli adulti, pensando agli anziani. E quando abbiamo finito di orientarci, perché poi tutte le settimane ci troveremo, ci siamo detti, ma e poi la gente si accorgerà di queste cose. Cioè, ci ha preso un po' l'ansia di dire sta cominciando la Quaresima e magari non ci accorgiamo, cioè ci accorgiamo noi perché dobbiamo preparare delle cose. Ma attorno a noi l'idea è che in qualche maniera potrebbe succedere che parte la Quaresima che non lascia nessun segno, uno non si accorge neanche, no? E ci abbiamo pensato un po', e lo sapete che siamo consapevoli di questo, no? Cioè, in realtà non si tratta solo, come qualcuno di noi dice, è una roba così, non ci pensi, non è una scelta, ti scappa via perché ci sono tante cose da fare, tante distrazioni. Noi siamo convinti che la cosa è molto più seria, è molto più profonda, e cioè che queste cose della Chiesa, le pratiche ecclesiali, no? Sembrano diventare sempre più estranee, si allontanano sempre più dalla nostra attenzione e dal nostro cuore. Stanno diventando cose che non vogliono dire più niente, questa è la questione. I preti possono anche trovarsi a preparare, ma cioè diventa un giochetto, no? Cosa vogliono dire ormai per tanta gente, ma anche per noi che veniamo in chiesa? Cosa vogliono dire le pratiche quaresimale? E se vogliono dire più niente, bisogna rifletterci un po', perché qui c'è come una presa di distanza, una perdita di senso, di valore, di rilevanza della Pasqua, dell'Eucaristia, della parola di Dio, no? Qui non si tratta solo di conservare, perché qualcuno ha l'illusione di dire ma bisogna non perdere certe cose, bisogna mantenerle, bisogna difenderle, no? Non sono più difendibili, non esistono più per alcuni versi, si tratta di reinventare, si tratta di reinvestire, di trovare nuovi significati e nuove espressioni ai cammini della nostra fede. Perché la questione è radicale, appunto, ce lo faceva capire anche la seconda lettura. Ma davvero la Pasqua di Gesù è l'orientamento della nostra vita? Cioè, davvero quella strada che ha seguito Gesù, che l'ha portato alla morte e a cui Dio ha dato ragione, davvero quello stile di vita, non fa la resurrezione, certo, mancherebbe anche di non crederci, a parte che io la metto in discussione. Che i cattolici e i parrocchiani credano alla resurrezione dei morti, no. Ma soprattutto credere alla resurrezione dei morti non è un mettere all'otto, non è un dire faccio un'assicurazione per il dopo morte. Credere alla resurrezione dei morti vuol dire mettersi sulla via di Gesù, vuol dire credere che ci dà la vita quel modo di vivere. Vuol dire che le scelte di Gesù, le beatitudini, sono la strada della resurrezione, sono la strada della vita, no? E allora dico, la questione è se la Pasqua effettivamente è per noi il centro della nostra fede, se il senso della nostra vita è orientato lì. Se la nostra vita è davvero un esodo verso la terra promessa, una speranza da giocare negli incontri, nelle maniere di vivere, no? se la parola che Dio ci rivolge nella morte e resurrezione di Gesù è veramente ciò che sostiene il senso della nostra vita, le nostre scelte, il valore di ciò che ci capita, di ciò che succede attorno a noi, se è uno stile, una strada, una via, un modo di essere uomini, di costruire una bella storia insieme con il Signore. No? Questa roba qui, cioè ciò che Dio ci dice in Gesù, non è una cosa che funziona automaticamente, che basta dire io sono cristiano, no? Perché noi stiamo imparando a fare gli uomini da papà e mamma, dagli amici, stiamo imparando a usare le mani, la digestione, gli occhi, le orecchie. Ma appunto a partire da questa capacità di vivere, il Signore ci vuole insegnare come vivere, come essere uomini, no? Quindi questa parola che nella Pasqua di Gesù e nella vita di Gesù Dio ci rivolge, questa grazia con la quale Dio ci accompagna, ci vuole orientare, vuole salvare la nostra vita, questa roba qui noi dobbiamo ascoltarla, dobbiamo guardarla, dobbiamo accoglierla, dobbiamo masticarla, ruminarla, assimilarla, farla diventare mani, occhi, pensieri, giudizi, modi di essere, no? E questo richiede una fedeltà quotidiana alle cose della vita, no? Mangiare in una certa maniera, parlare in una certa maniera, guardare in una certa maniera, incontrare, sopportare in una certa maniera. È la fedeltà alle cose della vita di ogni giorno, una passione da vivere insieme con tutti gli uomini per costruire la nostra comune umanità e insieme ascoltare la parola del Signore, no? Cioè io imparo a diventare uomo nella vita familiare, nella vita della mia città, del mio tempo, della mia cultura, che rileggo continuamente, che rifaccio mia da cristiano, continuamente tornando al Vangelo, all'Eucaristia, e rigiudicando, ricostruendo, reimpostando la mia vita alla luce della Pasqua, del Vangelo. E quindi esercitandomi continuamente, come stiamo facendo adesso con la comunità dei discepoli di Gesù, per imparare, per esercitarci a vivere la nostra umanità alla maniera di Gesù da cristiani. Vedete perché esiste la Chiesa? Per permetterci di andare a scuola di Gesù, per permetterci di esercitarci nella vita cristiana. La vita cristiana è fatta essenzialmente di esercizi, di pratiche cristiane. Cioè, a queste cose qui non ci pensavamo quasi. Perché? Perché una volta era in qualche maniera scontato che la morale era la morale cristiana, che le convinzioni erano cristiane, e la mamma, la nonna ci faceva dire le preghiere alla sera. E la concezione della vita era quella. Siccome adesso viviamo invece in una società che assolutamente non parte dai discorsi, dalle prospettive cristiane, il venire in chiesa diventa sempre molto più importante, dobbiamo esplicitamente esercitarci per capire cosa vuol dire essere cristiani in una società pluralistica, eccetera, eccetera. E allora capite come la Quaresima, che è l'esercizio di preparazione alla Pasqua, diventi importante. Se la Pasqua è il centro della nostra fede ed è il centro anche dei cammini cristiani delle nostre comunità, l'esercizio della Quaresima è per eccellenza l'esercitazione più significativa di tutto l'anno liturgico, di tutto il cammino di fede della comunità. E allora può essere interessante, ecco perché quando ci siamo trovati ha detto ma ste robe qui ogni tanto bisogna dirle, bisogna informarci, perché appunto si perde anche il riferimento a ste robe qui, no? Può essere interessante dire quali sono gli esercizi che si fanno allora in Quaresima. Dire esercizi, dire pratiche, vuol dire avere degli appuntamenti, degli orari, delle scadenze, dei gesti, dei ritmi, delle cose proposte, dei testi, dei compiti, no? No? Cioè, in chiesa non si devono fare queste cose, no? Allora, proviamo a vedere quali sono questi esercizi che si propongono. Il percorso, come tutti i viaggi, si va con la valigia, si fa la prenotazione, qui non si fa la prenotazione, almeno quella no, ma c'è la partenza del viaggio. La partenza del viaggio inizia col rito delle ceneri. Il rito delle ceneri, sapete bene che ha due significati che sono legatissimi, che si esprimono nelle due formule, cioè il prete quando voi venite su può dire ricordati che sei polvere e polvere ritornerai, oppure mentre mette la cenere può dire convertiti e credi al Vangelo. Allora ricordati che sei polvere e polvere ritornerai vuol dire guarda che sto viaggio è di fronte alla morte, addirittura il rito delle ceneri ci ricorda che questa cosa riguarda addirittura tutto il tragitto della vita che culmina di fronte alla morte. Cioè il viaggio ci dà come meta l'attraversamento della morte nella Pasqua di Gesù, la resurrezione di Gesù nelle ceneri viene intesa come la sfida alla morte, la vittoria sulla morte. Cioè questo viaggio di Quaresima addirittura simbolizza il viaggio della vita nella speranza della resurrezione dei morti. Secondo, questo viaggio quindi è un viaggio battesimale. Questa roba qui, sepolto nella morte di Gesù per risorgere con lui, è stata scritta nel battesimo. E quindi la vita cristiana è un cammino di penitenza, di conversione, di orientamento della nostra vita sulla Pasqua di Cristo. E quindi le ceneri sono l'occasione annuale di rinnovare il battesimo, cioè di rinnovare questo cammino di conversione, cammino di penitenza, che vuol dire conversione, no? Al Vangelo di Gesù, alla strada tracciata di Gesù. Cammino di penitenza che ha la sua espressione comunitaria sacramentale nel sacramento della penitenza. Fin dal Medioevo la Chiesa raccomanda di confessarsi almeno a Pasqua. Ma vedete la sapienza di questa cosa, no? Perché il sacramento della confessione o della penitenza è il rinnovamento del battesimo. Una volta all'anno riposizioniamo la nostra vita sulla Pasqua di Gesù, come avevamo iniziato a fare nel battesimo e come poi più o meno si tradisce. E allora si rinnova il battesimo col sacramento della penitenza, la quale magari si celebra poi nei giorni della Settimana Santa. Però la Quaresima ti suggerisce l'idea, prova a confessarti in 50 giorni. Incomincia alle ceneri a fare un cammino penitenziale, iscriviti tra i penitenti, la comunità ti accompagnerà attraverso la predicazione, l'elemosina, il digiuno, ti accompagnerà, non risolvere la confessione in due battutine, l'antivigilia di Pasqua con tutta la fila di chi si confessa, tre Ave Marie di penitenza, dai, fai il cammino penitenziale e il sacramento è il culmine di questo cammino, no? Questa è la prima cosa, le ceneri. Poi il viaggio di Quaresima propone tutto un esercizio più intenso ancora del solito sulla parola. Cioè, in questi 40 giorni più la Settimana Santa, bisognerebbe lavorare ancora di più ad ascoltare la parola di Dio, è ovvio. Perché se non l'ascoltiamo noi andiamo di qua o di là, per capire cosa ci chiede Dio, cosa ci propone Dio, per cogliere il piano di Dio scritto nella scrittura e per guardare dove va la via di Gesù, per imparare a convertirci a questa via e per parlare poi con il Signore, no? Per imparare a dialogare, la preghiera è questo, rispondere alla sua parola, dire ma io penso così, guarda io mi ho fatto così, qui attorno si pensa così, no? E allora per fare sto lavoro, di un ascolto intenso della parola di Dio, ci sono le 5 tappe delle domeniche di Quaresima. Vedete che è importante, non basta solo dire vado a messa qui, vado a messa là, basta andare a messa. È importante anche capire che in realtà quando si fa un cammino di questo tipo occorre anche una continuità e un percorso, che noi favoriamo anche con l'idea di fare una predicazione legata, per permettere a ciascuno di noi di fare un po' di sintesi, di tirare insieme un po' le idee confuse che tutti abbiamo, no? Allora, le 5 tappe delle domeniche di Quaresima con un itinerario di predicazione e poi il triduo della Settimana Santa, dove lo splendore dei riti del triduo è un annuncio, il grande annuncio pasquale è la celebrazione del triduo. E anche lì, se uno a Pasqua arriva alla messa delle 10 come le altre domeniche, poi ci sono giustamente i bambini, le famiglie, cioè non si accorge neanche che è Pasqua se non ha fatto questo cammino, appunto, e se non vive la Pasqua come la celebrazione del triduo della Settimana Santa. In qualche maniera, dopo noi concentriamo nella messa della domenica la ricchezza del rito pasquale, che addirittura viene celebrato in 3 sere. Mi pare impossibile che ci siano persone che non pongano il triduo pasquale come obiettivo importante del loro anno pastorale, del loro anno liturgico. E poi c'è anche la possibilità, che si può fare magari un anno sì, un anno no, ogni tanto, oppure tutti gli anni, dipende, insomma, ma diamo anche la possibilità di un esercizio più intenso sulla parola di Dio attraverso il quaresimale feriale. Quindi nelle messe di Quaresima, che la Chiesa poi ha già organizzato scegliendo le letture, no? Si fa un percorso anche nelle messe feriali, delle 8 e delle 18:30 alla sera, per cui uno che volesse può, venendo a messa tutti i giorni feriali, fa un percorso dentro la scrittura e di preparazione alla Pasqua, celebrando l'Eucaristia con un rito della parola più accurato, più attento. Quest'anno insisteremo parecchio su momenti di silenzio, di preghiera, per imparare insieme a pregare, imparare insieme ad ascoltare la parola del Signore. E al giovedì sera, qui in chiesa, dalle 21 alle 22, i 5 giovedì di Quaresima, non questo, a partire da settimana prossima, ci saranno delle meditazioni sulla resurrezione e un momento di preghiera, il giovedì sera dalle 21 alle 22. Secondo esercizio, corro un po', ma vedete che avremmo bisogno di parlare anche di queste piccole cose precise che sono sparite, no? Un secondo esercizio quaresimale accanto alla parola è il digiuno. Cioè, a sta creatura qui non basta solo fare dei discorsi, bisogna proprio esercitarla, soprattutto con la bocca. Perché la bocca è decisiva adesso, il discorso. Se voi leggete la Bibbia, vi accorgerete che importanza viene dato al problema della bocca. Cibo e parola hanno questa via nel corpo dell'uomo, l'oralità, appunto, no? E anche tutte le scienze umane moderne insistono su questa importanza. Da qui escono i bisogni, da qui escono i desideri, da qui escono i respiri, da qui escono le comunicazioni. Il lavorare sulla bocca e sul cibo e sulla parola è radicale per l'uomo. Il nostro rapporto col cibo, col mangiare, è un esercizio fondamentale per costruire i nostri desideri e i rapporti con gli altri. Si tratta di educare la bocca e il desiderio per controllarlo, per renderlo docile, per addomesticarne l'avidità e la violenza, no? Il rapporto col cibo è espressivo del nostro modo di rapportarci a tutte le cose che la nostra bocca desidera: il cibo, il denaro, il sesso, i vestiti, le cose, la macchina, le macchine, appunto, gli strumenti di comunicazione. Sono tutte robe del desiderio. siccome noi non ci va di moderare il desiderio, facciamo finta di dire che il digiuno è una stupidata, no? Non lo facciamo in pratica, o perlomeno non lo facciamo sul serio. Io per primo, perché se si facesse davvero digiuno, vedi che ti si scombussola tutto. Si rischia di diventare matti a fare sul serio il digiuno, perché si va al limite di ripensare tutte le cose, di sospendere il rapporto con le cose. Perché i padri del deserto che digiunavano vedevano gli angeli, i diavoli, ridiscutevano tutta la vita? Perché digiunavano, hai capito? Quindi giustamente noi ce ne guardiamo bene, no? Sapete che la proposta del digiuno in Quaresima è di digiunare il mercoledì delle ceneri, quindi mercoledì prossimo, e il venerdì santo, e poi di fare astinenza. Ma non con la trota salmonata, però, perché sennò fa astinenza, fa una bella pasta asciutta al pesce, fatto astinenza, ho capito, ma non ho provato assolutamente a misurarmi con la rinuncia alla fame, no? Cioè, no, no. Vabbè. Terzo esercizio, l'elemosina. Anche qui noi siamo furbi, no? Siccome ci costa l'ira di Dio a mollare davvero qualcosa, qualcosina sì, ma qualcosa sul serio, non lo molliamo, no? Allora si prende la scusa che non si sa come fare l'elemosina, perché non si sa come vanno a finire, perché non sai se lo dai a quel povero martire lì, se lo usa male, se ti prende in giro. Quindi non fare l'elemosina, che è meglio. È come col digiuno, no? Invece sarebbe meglio provare a fare l'elemosina. Perché si capiscono certe cose. Perché l'elemosina in realtà ti fa capire che tu non sei padrone di niente in realtà, e che tutto ciò che abbiamo serve alla relazione. Questo piccolo, che noi diciamo piccolo esercizio di elemosina, di cui ci sono tante occasioni, questo piccolo esercizio rimanda al senso della giustizia, alla partecipazione ai grandi problemi del lavoro, delle regole, della società, dell'economia, alla provocazione incredibile dei poveri e della povertà, no? E su queste cose bisogna esercitarsi, e anche in questo la comunità, vedete, fa un continuo esercizio a tutte le messe, fa girare il cestino, che è appunto l'iscrizione nell'atto dell'Eucaristia e della preghiera del gesto dell'elemosina. Come la manna che ci viene dal cielo, il pane dell'Eucaristia, è la rievocazione del deserto e della fame per imparare ad ascoltare la parola di Dio. Cioè non è che prepariamo sull'altare il tacchino col vino bianco, si prepara un pezzo di pane che sa di niente, che vola, che non nutre, ma che dà il senso dell'attesa, della grazia, di un cibo che viene dall'alto, appunto, no? È il digiuno. Cioè vedete che queste pratiche si fanno già in tutte le messe, elemosina, digiuno, ascolto della parola di Dio, preghiera, e costituiscono l'Eucaristia, costituiscono l'alleanza con Dio, costituiscono il riposizionare la via di penitenza battesimale per seguire la Pasqua, viene esercitata in tutte le messe, nella Quaresima viene distesa. E per questo la comunità, oltre all'elemosina di tutte le messe, propone nella quinta giornata, nella quinta tappa, la quinta domenica di Quaresima, la giornata della carità, che è l'occasione per partecipare a dei progetti concreti di elemosina, di solidarietà, ed è soprattutto l'occasione di individuare i modi della carità, dei legami, per creare una rete, come si dice, di legami comunitari, di carità e di solidarietà. Ovviamente queste cose, se per noi sono importanti, bisognerebbe cominciare a proporle anche ai nostri figli. L'ascolto della parola di Dio, il digiuno. Sì, il digiuno anche ai bambini. Nel senso che potrebbero imparare anche loro a rinunciare un po' a qualche desiderio. Mi sembrerebbe utile che imparino a non pretendere tutto, a non avere tutto, e imparare a condividere, no? E comunque imparare anche loro a camminare nella Pasqua del Signore, quindi esercitarsi nella Quaresima. Per questo la comunità ci dà una piccola mano, perché queste cose qui poi si trascrivono nell'educazione quotidiana familiare, no? Perché se c'è il contrario tra l'educazione familiare e quello che si fa in chiesa, ci illudiamo di proporre il cristianesimo a questi ragazzi. La comunità propone appunto l'itinerario delle 5 domeniche di Quaresima e la Settimana Santa, che è molto ricca anche per i ragazzi. Le mattine della Settimana Santa sono molto vive, il gruppo di ragazzi che c'è fa un'esperienza forte. 5 domeniche e i giorni della Settimana Santa. E poi anche per loro c'è il quaresimale feriale, la messa delle 8 per i ragazzi delle elementari, un quarto d'ora, si trovano alle 8, poi vengono accompagnati a scuola, però fanno un cammino. Pensate se un genitore portasse suo figlio per 40 mattine in chiesa minore. Cosa vorrebbe dire per questo bambino? Io sono sicuro che per tutta la vita si ricorda della mamma o del papà che lo portava al mattino alle 8. E alle 7:30, per i ragazzi delle medie che vogliono, si trovano in oratorio. E per queste cose che adesso io vi ho detto un po' concitatamente, ci sarà tutto il tempo di provarle, di viverle, di gustarle nel percorso, e continueremo a fornire dei piccoli strumenti a partire dai foglietti che troviamo nei banchi. Comunità Redona di questo mese ha messo tutto una meditazione sulla Quaresima con delle attualizzazioni e con gli avvisi che continueremo a fare. E dobbiamo aiutarci, guardate, dobbiamo aiutarci, se no io ho proprio paura che si stia dissolvendo il cristianesimo in maniera significativa. E quindi ci facciamo l'augurio di buon viaggio e la promessa di così, perché dipende poi da ciascuno di noi, per esempio se si partecipa, se un figlio lo si porta, beh, tutte queste cose qui diventano vere e belle quando ci sono le persone e quando le persone che ci sono ci mettono il cuore. Fratelli carissimi, il Signore Gesù è il principio della vita nuova che Egli ci indica nel suo cammino di Pasqua. Desiderando seguirlo e conoscendo bene le nostre resistenze, le nostre difficoltà, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera dicendo: venga il tuo regno, Signore.
Signore, fa che le tue parole risuonino nuove alle nostre orecchie, che le hanno sentite ormai tante volte. Fa che quel beati che tu dici, guardandoci negli occhi, ci raggiunga nella nostra mediocrità e tocchi il più profondo del nostro essere per convertirlo a te. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, la tua resurrezione è la primizia della nostra resurrezione e di quella di tutti gli uomini. E scorgendo questa luce di pienezza che tu ci hai detto beati, fa che anche nella nostra vita si affacci questo chiarore di speranza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, forse i guai in cui si trova questo mondo così ricco e autosufficiente, ci possono aiutare a scoprire un altro modo di vivere. Aiuta, Signore, quelli che ad ogni livello di responsabilità cercano di combattere gli sprechi e le ingiustizie e provano a liberare energie nuove da mettere al servizio di tutti. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ti ringraziamo perché ogni anno ci dai con la Quaresima un tempo per scegliere se essere alberi piantati lungo il fiume della tua parola o aridi arbusti ripiegati su noi stessi. Signore, nella nostra comunità ci saranno offerte tante occasioni per sostenere questa scelta. Fa che le sappiamo cogliere con intelligenza, con umiltà e con fiducia. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo Spirito. Fa che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.